Movie screenings, panels, art expo, DJ set, hiphopcinefest.org.
E come vi dicevo poco fa, oggi iniziamo alla grande perché abbiamo già collegata con noi Giulia Cimp per parlare dell'Hip Hop Cinefest. Giulia, ci senti?
Sì, ciao, eccoci.
Ciao Giulia, benvenuta ai microfoni di Radio Città Aperta. Non so se è la prima volta che sei nostra ospite, quindi benvenuta.
Grazie mille, no, è la seconda.
Perfetto.
E sempre grazie al festival.
Certo, appunto, proprio del festival vogliamo parlare. Questa insegna di 2 settimane, se non vado errato, è iniziata 3 giorni fa, giusto?
Esattamente, sì, abbiamo cominciato lunedì.
Benissimo, e quindi ci saranno queste 2 settimane di proiezioni che culmineranno con dei DJ set ed altri eventi tra il 19 e il 20 giugno. Allora, parlaci un po' dell'iniziativa, insomma, di cosa si vuole occupare per chi non l'avesse già sentito nelle interviste precedenti.
Allora, fondamentalmente l'Hip Hop Cinefest nasce come una celebrazione attraverso la settima arte della cultura hip hop. E abbiamo voluto radunare filmmaker da tutto il mondo che presentassero i propri progetti documentari, di finzione e anche sperimentali, oltre ovviamente ai classici videoclip a tematica hip hop. E devo dire, insomma, che siamo molto contenti perché abbiamo 95 progetti da 25 paesi diversi in competizione. Quindi, insomma, siamo a livello filmico molto soddisfatti per come tutto sta andando. Il 19 e il 20 avremo 2 giornate molto intense, perché oltre ad esserci le premiazioni avremo 6 conferenze all'attivo con un live di YouTube di 6 ore al giorno. E quindi abbastanza intensivo, direi.
Sì.
E nel frattempo, già dalla scorsa settimana, insomma da lunedì, è disponibile online anche una mostra d'arte hip hop digitale, sempre tutto accessibile dal nostro sito.
Perfetto, e quindi insomma ci sono tante attività con questa forma online, che purtroppo insomma è stata un po' una costrizione, no? Perché altrimenti immagino avreste voluto fare le cose di persona.
Sì, assolutamente, avevamo insomma preparato tutto un lavoro anche sul territorio, tutto nel quinto municipio, sarebbe stato veramente bello e partecipato, avevamo avuto un ottimo sostegno. Purtroppo è andata così per quest'anno, ma è stato un lancio che ci ha permesso una maggiore internazionalizzazione e che sicuramente, insomma, anche per il prossimo anno probabilmente manterremo questa forma ibrida, perché comunque ha permesso a persone di tutto il mondo di poter partecipare e godere della programmazione.
Eh beh sì, ormai non possiamo ignorare questa realtà virtuale, no? Quindi è bene anche magari farla coesistere con il ritorno alla normalità. Giulia, ci vuoi dire qualche titolo tra quelli più interessanti che ci sono nella rassegna in gara, in competizione?
Allora, molto interessante a livello di Italia, per esempio abbiamo Napolism, che è sulla storia del rap napoletano, girato da Alberto Polo, della famiglia. Abbiamo anche molto interessante C4Arts, che invece è sulla storia del rap sardo. Mm-hmm. E sempre a livello di storia del rap abbiamo molto bello Marseille Rap Capital, che è invece sul rap francese. Questo per quanto riguarda lungometraggi documentari. Invece cortometraggi molto carino è We Stand Together, sulla questione Black Lives Matter in Italia. E poi troviamo anche molto interessanti progetti sperimentali. E ad esempio ci sono parecchi progetti di danza molto particolari, e fra questo un cortometraggio che si chiama Pop Zombie, che è un cortometraggio in bianco e nero come proprio fosse stile anni 30, però tutto ballato in chiave popping. E qui insomma i progetti sono tanti, particolari. E ad esempio un altro molto carino è un cortometraggio di finzione che si chiama Insecurity, in cui il rap invece è proprio un elemento narrativo, quindi okay, non è un progetto hip hop, ma l'hip hop è utilizzato come strumento di narrazione.
Bene,
oppure,
bene.
Insomma, ne abbiamo veramente tanti. Un altro molto carino è Saltin' Bank, su la storia di questo ballerino di breakdance, che è un performer internazionale che ha girato tutto il mondo con le street performance. Quindi ce n'è.
E quale miglior mezzo per la narrazione se non il rap e l'hip hop? Insomma, sono due mezzi potentissimi. E a proposito della musica di cui stiamo parlando, hai scelto anche delle canzoni, le hai scelte a gusto o hanno un significato?
Allora, beh, le ho scelte per un gusto, insomma, mio personale. Siccome abbiamo fatto tante trasmissioni e molte di queste trasmissioni avevano una linea tematica precisa, solitamente ho fatto delle programmazioni in base alla linea tematica. Invece in questo caso ho voluto valorizzare degli artisti che comunque sono stati un po' importanti per tutti quelli della generazione attuale hip hop.
Eh sì. Allora, a proposito, ci ascoltiamo il primo brano. Io sono contento di apprendere che tu praticamente hai i miei stessi gusti musicali, quindi fondamentalmente gli ascoltatori di Grande Giove oggi non ascolteranno musica diversa dal solito, forse un po' più di rap rispetto al solito, perché magari durante le mie programmazioni passo due o tre brani al massimo, invece quest'oggi insomma ne mettiamo un po' di più. La prima è quella dei Corveleno con le guardie, i pompieri e l'ambulanza, e poi torniamo a parlare, se ci aspetti un pochino, torniamo da te.
Assolutamente.
Benissimo, eccomi qua, i Corveleno per l'Hip Hop Cinefest.
Oh, i Ciro, poche storie, ti vengo a prendere con...
Sempre bello poter riascoltare la voce di Primo Brown con i suoi Corveleno mentre stiamo parlando dell'Hip Hop Cinefest con Giulia. Giulia, ci senti? Benissimo, gran brano, complimenti per la scelta, poi anche per tutte le altre, insomma, ma andiamo avanti. Stavamo parlando, insomma, hai introdotto parecchi argomenti per quanto riguarda l'Hip Hop Cinefest e ci dicevi, insomma, che ci saranno delle conferenze anche nel prossimo fine settimana, no? Raccontacene qualcuna.
Sì, allora, dunque, le conferenze saranno sei e abbiamo deciso di affrontare principalmente tematiche hip hop. Due sono solamente cinematografiche, un pochino più trasversali, e una è come fare il pitch di un proprio film, perché abbiamo notato essere, insomma, spesso un problema da parte di persone che hanno delle idee magari anche eccellenti, ma non essere in grado di venderle effettivamente appropriatamente. Mm-hmm. Quindi purtroppo si parla sempre di prodotti, quindi bisogna renderli appetibili.
Eh sì.
E l'altra invece è sulla distribuzione indipendente, quindi spesso c'è chi riesce autonomamente a organizzare, a fare e a girare proprio completando i propri progetti. Ma dopo che cosa farci? Quindi in realtà è un ragionamento che dovrebbe essere fatto a monte, e quindi cercare di capire e anche conservare il proprio budget in una maniera appropriata, tanto da poter studiare una pianificazione della diffusione successiva, che possa essere dalle innumerevoli piattaforme on demand, che insomma oggi sono anche più accessibili, lasciamo perdere i grandi colossi, ma comunque ce ne sono molte altre, e fino ai festival, che sono comunque tantissimi, e alle possibilità di proiezioni in sala.
Okay.
Mentre tornando poi invece sull'argomento proprio più hip hop, partiamo da Storia del Cinema Hip Hop, una conferenza a cui teniamo molto perché abbiamo voluto analizzare, partendo dai classici degli anni 80, quindi Beat Street, Wild Style, Breaking 1 e 2, come questi film diffusi insomma nella prima metà degli anni 80 abbiano cambiato il panorama giovanile mondiale. E quindi abbiamo delle persone da diverse parti del mondo che ci racconteranno come questi film, ad esempio nell'ex Unione Sovietica, hanno influenzato i giovani nel Nord Africa piuttosto che in Europa, partendo ovviamente da un'introduzione invece da chi questi film li ha un po' visti in prima persona, che è insomma Marta Diaz, e come rappresentante dello Universal Hip Hop Museum di New York.
Okay.
Abbiamo poi sempre su questa tematica deciso invece di sviluppare che cos'è, una domanda, che cos'è la fotografia cinematografica hip hop, cioè cosa rende un'inquadratura hip hop? Cioè, tutti questi decenni di videoclip principalmente e poi film, come hanno cambiato l'idea dello sguardo? E quindi insieme a diversi direttori della fotografia e registi di genere andiamo ad analizzare questo quesito e vedremo che cosa ne uscirà fuori. Ne abbiamo poi un'altra invece dedicata all'imprenditoria hip hop, ossia proprio diverse storie di imprese che si sono sviluppate con persone comunque che vengono da un background hip hop, e quindi che cosa ha portato l'attitudine hip hop nella crescita di queste imprese e società, che cosa ha portato in più. E infine abbiamo quella dedicata all'hip hop e arte educazione, che poi ci connette a Elisa, insomma, che è l'altra ospite
sì,
di questa giornata, che è un'arte educatrice, quindi che cosa significa l'arte educazione e come le discipline possano essere utilizzate, sia i graffiti, la breakdance, piuttosto che il rap, il DJing, come strumenti di educazione in contesti più o meno complicati. Avremo Kento che ci racconterà come li ha utilizzati nel contesto delle carceri minorili. Tra l'altro in concorso c'è anche un documentario in cui lui racconta tutta questa sua esperienza. C'è Elisa che appunto ci racconterà invece come utilizza la breakdance come strumento didattico nei centri giovanili. Ci sarà B-Boy House, che invece è un ragazzo che fa graffiti americano, che utilizza invece lo strumento, insomma, pittorico come elemento didattico, e B-Boy Thesis dal Canada, che invece si andrà a raccontare come ha sviluppato questa grossa associazione che si chiama Unity, e che ha creato un sistema economico autosostenibile nonostante sia un'associazione non governativa. Quindi ecco, pensiamo che tutti questi siano dei progetti che usano da ispirazione a chi ama questa cultura, a chi vuole vivere di questo, e a chi anche solo semplicemente guarda con un occhio di curiosità questo universo.
Certo, certo, tutto molto interessante, soprattutto poi l'ultima parte che approfondiremo con l'altra ospite, Elisa, e ti volevo chiedere, visto che comunque c'è molta carne al fuoco e ci sono tanti interventi, quanto è stato difficile organizzare questo evento, calcolando comunque che, se non sbaglio, siamo alla prima edizione, giusto?
Sì,
e calcolando...
è stato difficile.
Esatto, perché poi calcolando anche le cose che devono essere fatte a distanza, perché magari organizzare un evento in sede è difficile, ma si dà appuntamento agli artisti che vengono e parlano. Qui stiamo parlando di un'organizzazione forse più complessa, no?
Sì, noi abbiamo fatto un'esperienza come gruppo, come Baburka, di genere già lo scorso anno, con Effect, che è un evento dedicato agli effetti speciali di gruppo che organizziamo, e quindi diciamo che abbiamo un po' rodato il sistema. Hai uno staff più piccolo, ma molte molte più cose a cui pensare, dalla connessione internet,
esatto,
fino a tutte le tempistiche da coordinare delle persone. E la programmazione, devo dire la verità, ha potuto essere comunque molto più internazionale a livello di ospiti, quindi abbiamo potuto presentare molti più opinioni che sarebbe stato difficile magari presentare nel momento in cui fossimo stati fisicamente nello stesso luogo, insomma in un solo luogo qua a Roma. Magari appunto in un futuro comunque uno manterrà degli interventi digitalizzati, perché sono opinioni importanti,
certo,
no, su cui lavorare. Però ecco, è comunque un evento il nostro totalmente organizzato in chiave volontaria, perché ha aperto tutte le sue possibilità di finanziamento nel momento in cui è diventato digitale. Però era stata così alta l'adesione che abbiamo detto: dobbiamo farla comunque la nostra prima edizione, e ci mettiamo il cuore e la facciamo.
Benissimo, quella è la cosa più importante, insomma. E hai messo il cuore anche nella musica che hai scelto. Dicevamo, il secondo brano è dei Cypress Hill. Hai scelto quella più iconica, forse, Insane in the Brain, ma nella versione spagnola. Come mai la versione spagnola?
Perché l'album, lo grande sito in spagnolo, penso sia incredibile, e quindi per chi ama questa musica e magari non ha avuto modo di ascoltare quest'album, penso che ne valga la pena.
Eh sì, ne vale la pena, e scoprirete che Be Real è forte a rappare anche in spagnolo, forse proveranno a farlo rappare anche in altre lingue, secondo me sarà bravo lo stesso. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo sempre a parlare del Cinefest. Un salto negli anni 90 con i Cypress Hill, con Loco en el Coco, la versione spagnola di Insane in the Brain, scelta da Giulia Cimp, che è qui per parlarci dell'Hip Hop Cinefest. Ancora complimenti per la playlist, Giulia, e vi ricordo che ci sono ancora altri argomenti. Per esempio, ci sono dei biglietti free. Giulia, ci senti? Abbiamo perso la comunicazione con Giulia. Ah, eccola qui. Eccola, Giulia. Perfetto. Parlavamo, sì, insomma, di questi biglietti free anche, ci sono, giusto?
Sì, esattamente. Quindi, proprio perché crediamo che l'hip hop sia una cultura partecipata e partecipativa, abbiamo deciso di rendere gratuito l'accesso al festival. Essendo la prima edizione, abbiamo anche voluto dare a tutti un po' un assaggio di quello che è questo, insomma, universo cinematografico, che è veramente grande. E quindi abbiamo deciso che avremmo regalato noi i biglietti al nostro pubblico. E quindi sul nostro sito www.hiphopcinefest.org potete cliccare per prenotare il vostro biglietto gratuito che vi permetterà l'accesso per tutte e due le settimane allo streaming dei 95 film in competizione e soprattutto il pubblico vota. Quindi questo è importante perché ci sarà anche il premio da parte del
certo,
pubblico.
Certo. E praticamente il vostro sito, che adesso poi ci ripeterai, funziona come unico landing per accedere ai vari eventi, giusto?
Esattamente, perché sennò sarebbe stato troppo confusionario. Quindi dalla nostra pagina hiphopcinefest.org si può accedere sia al nostro portale per lo streaming, sia alla mostra digitale con le due gallerie, con i nostri artisti che espongono, sia allo streaming che poi ci sarà insomma a partire dalle 8 di sera di lunedì tutte le sere per due ore dei nostri DJ che hanno donato dei mix, sia per andare poi sul nostro canale YouTube, perché sempre si può accedere da questa unica landing page, per vedere dalle 2 di pomeriggio, sia di sabato che di domenica prossima, le nostre conferenze.
Bello, bello. E a proposito della mostra d'arte digitale, che cosa ci riserva questa mostra?
Allora, questa mostra è molto interessante perché ha artisti da ben 6 paesi differenti del mondo e sono artisti che sia rappresentano la cultura hip hop, quindi hanno tutti un background di genere, ma anche che sono arrivati ad altri livelli di fotografia. Ad esempio dal Marocco abbiamo Yassin Yorias, che è uno street photographer comunque molto affermato, che ci presenta insomma una Casablanca urbana, e fino a, abbiamo a Koi Sojer, che è una fotografa americana, quindi vediamo foto con Jay-Z piuttosto che tutti i più grandi insomma elementi del rap insomma americano, fino a disegni piuttosto che appunto per quanto riguarda ragazzi che fanno graffiti, e piuttosto che progetti sperimentali come ad esempio quello di Omar Payet, che lui è un regista e fotografo, e tutta la sezione dedicata a lui della mostra ha anche dei QR code che si possono scansionare poi con il cellulare e portano a dei video connessi alle foto che lui ha fatto. Quindi insomma è decisamente molto interattiva come mostra.
Beh sì, molto molto interattiva, e soprattutto da quello che vedo anche tanto tanto ricca di contenuti, quindi vi faccio i miei complimenti, perché veramente organizzare un evento del genere è davvero una gran cosa, soprattutto perché bisogna far conoscere certi tipi di cultura in giro per il mondo, soprattutto quando è così multiculturale insomma. E infine ci sono i DJ set, non so a che punto siamo per avere anche Elisa al telefono con noi.
Ci sono.
Perfetto. Allora, quindi esponici un attimo i DJ set, Giulia, quali sono per la precisione, poi mandiamo un brano e parliamo con Elisa.
Sì, allora, i DJ set fondamentalmente sono divisi in due tipi. Quelli che passeremo in streaming su Radio 4 Music, che sono insomma esclusivamente dei mix musicali. Abbiamo DJ internazionali tipo Ritmo e Key da Panama, tipo grandi classici come Ice One, insomma dalla nostra cara Roma, che ci hanno concesso dei mix, ma abbiamo insomma anche dei DJ internazionali tipo DJ Ice Cup, che è un po' l'Ice One tedesco, piuttosto che Deck One dall'Inghilterra, Nubenga dall'Olanda, quindi insomma DJ Smith dal Giappone, abbiamo dei bei nomi. E poi abbiamo 6 DJ set che abbiamo riservato per le 2 giornate di streaming, okay. Perché praticamente fra la conferenza e l'altra avremo la pausa di un'ora, e lì abbiamo dei DJ set video, e quindi abbiamo dei progetti abbastanza particolari. Abbiamo DJ Jobsen, DJ Pink dal Cile ad esempio, molto interessanti, come abbiamo anche delle situazioni un pochino più ibride. Abbiamo addirittura voluto presentare un mix tra classici pop e funk rivisitati in chiave house, perché comunque l'house è sempre una delle discipline della street dance, e quindi abbiamo fatto questo esperimento con Luca Margarita, che invece è un DJ house appunto.
Benissimo, molto molto interessante anche questo di programma. Allora, diamo il benvenuto ad Elisa Saico. Ciao Elisa, benvenuta anche a te.
Ciao.
E gli diamo il benvenuto con un altro dei brani che avete scelto, poi rientriamo e parliamo insomma della disciplina che Elisa ci presenterà. A tra poco. Marseille. Ed eccoci di nuovo in diretta per parlare dell'Hip Hop Cinefest. Lo stiamo facendo insieme a Giulia Cimp e Elisa Saik, che adesso è ai nostri microfoni. Ciao Elisa.
Ciao.
Allora, Elisa Saiko, innanzitutto ti chiedo perché il perché di questo nome, perché sono curioso, perché suona giapponese.
Sì, è giapponese. E, il nome, non me lo sono dato da sola, è accaduto durante un workshop con una b-boy giapponese.
Quindi sei la migliore praticamente, Saiko significa essere la migliore, no?
Già,
una persona modesta.
Già, ma non però, me lo sono dato da
esatto,
sola.
Non se l'è dato da sola, quindi è giustificata.
Ho capito che era il mio nome, quindi...
Te lo senti addosso, insomma.
Sì, sì.
Allora, sei qui per parlarci di arte ed educazione, giusto?
Sì, arte ed educazione.
Dici allora, insomma, in cosa consiste?
Allora, praticamente sappiamo bene tutti che la danza e l'arte in generale in Italia non funziona bene a livello lavorativo. Invece, io l'ho trasformata, la mia arte, che è il breaking, la breakdance, l'ho trasformata in e ho capito il valore educativo e pedagogico, studiando e osservando e vedendo in maniera diversa le lezioni che andavo a fare. Praticamente ho lavorato con bambini e adolescenti di tutte le età, quindi ho preso la fascia d'età proprio della crescita e lavorando con loro, anche con bambini problematici, con ragazzi migranti, ho capito la vera valenza della cultura hip hop e nello specifico per quanto mi riguarda della breakdance. C'è una riscoperta del proprio essere, della propria individualità, e quindi nell'adolescente, ma anche nel bambino, c'è una autodeterminazione personale, no? Imparando semplicemente i passi, ma non solo per i passi, ma imparando a tirar fuori quello che il passo modifica dentro di te. Sembra una cosa, cambia la vita con la breakdance. No, non cambio la vita, non è che modifico o miglioro la vita delle persone con la breakdance, ma educo.
Significa anche migliorare la vita delle persone, in un certo senso.
Però non è la panacea, dovrebbero utilizzarle più persone per migliorare la vita di tutti, no?
Ok, quindi mi dicevi che hai alunni praticamente di tutte le età, ma
sì.
è principalmente rivolto ad un pubblico giovane oppure lo fai anche con persone adulte?
Allora, l'arte educazione è da 0 a 99, 103 anni.
Perfetto.
Quindi, perché io sono dell'opinione che tutti noi continuiamo ad imparare fino alla morte.
Giusto.
E quindi in questo momento io lo faccio con gli adolescenti perché lavoro all'interno proprio delle scuole e dell'orario scolastico come attività, insomma, curriculare, e lavoro in un centro aggregativo giovanile, un centro giovani, perché il centro aggregativo giovanile non si può dire più, non lo so perché.
centro giovani.
E lavoro in questo momento specifico, lavoro nei centri estivi, quindi dove l'età è più bassa.
Okay.
E quindi cerco di prendere un raggio più grande di ragazzi e di bambini per far capire proprio la valenza curriculare della pedagogia hip hop.
Ok, quindi le tue lezioni sono in parte pratiche ma anche teoriche oppure si svolgono in un modo particolare?
Allora, con Giulia vorremmo scrivere un libro su questo in realtà, perché attraverso il breaking c'è teoria ma in realtà è tutta pratica ed è tutta sensazioni, stile, insegnare un modello di atteggiamento, no?
Mm-hmm.
Noi creiamo cittadini attivi, autodeterminati, ci proviamo almeno, autodeterminati. In che modo lo facciamo? Attraverso la filosofia del cerchio, attraverso il learning by doing, attraverso la peer education, il dialogo, l'ascolto attivo, cioè ci sono varie tecniche e metodologie che io utilizzo e che alcune me le sono inventate, alcune le ho studiate, ho fatto anche una tesi. Quindi comunque
io sto e continuo a studiare appunto su questo, lavorando, perché alla fine
certo, certo,
funziona. E quindi ci sono milioni di tecniche. La teoria in realtà, cioè queste cose non si spiegano, si fanno, okay, e facendole si capiscono, si comprendono.
Benissimo, benissimo. Beh, sì, è un po' anche una lezione di vita all'interno della lezione stessa, no? Le cose... Fondamentalmente puoi studiarle quanto vuoi, ma poi le capisci bene soltanto quando provi a metterle in pratica, insomma, quindi anche questa
perché
è...
Perché la breakdance è uno strumento, non è il fine, il punto certo, non è diventare il campione del mondo di no, breakdance, ma capire che questo è uno strumento che può migliorarti la vita, perché ti disciplina, perché ti dà un obiettivo, perché ti fa concentrare in un mondo che ti porta a tante distrazioni, ti fa prendere cura di te stesso, perché comunque quando lavori con il corpo poi fai attenzione a tante altre cose, perché capisci l'importanza del benessere del tuo corpo, della salute, dell'alimentazione.
Ti rende anche altruista, no? Perché
certo,
comunque il tuo bene è anche il bene degli altri, se hai una crew, ma non solo, ma anche la compagna e il compagno che sta a lezione con te, tu vuoi che cresca insieme a te, che capisca dei passi, e anche se non si parla la stessa lingua, con il corpo alla fine ci si comprende, e quindi anche per i migranti, anche insomma per tutte, è per tutti. Io ho anche degli allievi affetti da autismo, che però se tu vieni alla mia lezione non te ne accorgi nemmeno.
Questo è bellissimo, cioè, bellissimo, perché credo sia una delle forme di comunicazione più potenti, insomma, la danza e la musica messe insieme, lo dimostra quest'ultima cosa che hai detto, sì, assolutamente. Sì. Davvero interessante. Allora, ascoltiamo un altro brano, poi torniamo, ci racconti qualcos'altro e ci dai anche un po' di coordinate se qualcuno volesse prendere parte alle tue lezioni. Il brano che avete scelto non ha bisogno di presentazioni, arriva Tupac e poi ritorniamo a parlare con Giulia ed Elisa. Tutta la bellezza di Tupac per tornare in diretta su www.radiocittaperta.it durante lo spazio di Grande Giove. Stiamo parlando dell'Hip Hop Cinefest ed era il turno di Elisa Saico che ci sta raccontando la sua attività di arte educazione. Ciao Elisa, ci senti ancora?
Certo.
Eccoci qui. Allora, dicevamo, diamo un po' di coordinate per chi volesse entrare in contatto con te o partecipare ad una delle tue lezioni, delle tue attività.
Beh, il mio contatto Facebook è Elisa Saico Ciprianetti e sto anche su Instagram come Saico Real, tanto per... comunque io insegno in un centro giovani a Marconi, curato dal CIES, che si chiama Matemu, okay, dove tutte le attività artistiche sono gratuite.
Benissimo.
Compresa la mia.
Bello, bello, che rimane un po' nello spirito di tutta questa iniziativa, no? Perché anche
è chiaro,
come il festival stesso e come tutte le tue attività. Benissimo, è stato molto bello avervi qui ai nostri microfoni. Se volete aggiungere qualcosa, avete ancora un pochino di tempo per farlo. Se c'è qualcosa di cui non abbiamo parlato, che è importante sottolineare per voi.
Ma sono tantissimi gli argomenti che possiamo andare a toccare, però siamo contenti di aver potuto parlare della questione dell'arte educazione, perché pensiamo che l'hip hop debba essere valorizzato su tanti fronti, considerando che adesso insomma il rap è il nuovo pop, la breakdance sta andando alle Olimpiadi. Comunque dobbiamo considerare che non solo i valori commerciali di questa cultura universale sono alti, ma lo sono anche i valori morali, e pensiamo che insomma il festival sia un bellissimo specchio di come questa cultura, che sia stato un seme che è nato nel Bronx, è stato poi piantato in tante parti del mondo ed è cresciuto in maniere completamente diverse. E adesso attraverso proprio anche il cinema possiamo confrontarci sempre di più per vedere che cosa è successo in Armenia, contemporaneamente a Taiwan piuttosto che in Cile. E comunque la bellezza di questa cultura è che ovunque vai hai una famiglia, hai delle persone che comunque ti possono accogliere e con cui parli effettivamente la stessa lingua, quindi proprio l'idea del valore
comunità,
di unità e di comunità in un mondo che tende più sempre al personalismo, pensiamo sia una grande cosa da trasmettere. E pensiamo anche che diciamo una generazione un po' mediana a livello hip hop abbia questo
ruolo, compito. Noi, compito, esatto, la generazione prima di noi, che ormai adesso insomma ha quasi 60 anni e magari tanti sono spariti e comunque erano di meno, noi che siamo insomma in quel range fra i 30 e i 40, 45, insomma così, siamo quelli che invece dobbiamo assolutamente farci veicolo, no, di opportunità per tutti coloro che sono più piccoli e che comunque si vogliono avvicinare a questo universo, ma per cui è importante anche ricordare la memoria storica. Infatti abbiamo fatto anche i nostri 9 punti del festival, tra cui anche c'è proprio la custodia della memoria storica.
Allo stesso modo, quando si fa arte educazione comunque non c'è, è imprescindibile, cioè, si deve per forza conoscere la storia della cultura hip hop, altrimenti se non si sa quello che si fa è inutile farlo.
Certo.
È una cosa molto importante, perché la storia della cultura hip hop non solo, cioè, partendo dal Bronx ma arrivando in tutta Europa, cambia e rafforza i suoi punti fondamentali di peace, love, unity, having fun. Quindi comunque è importante conoscere ciò che si fa, e questo va fatto in via teorica.
Ok, quindi vedi, una parte di teoria alla fine c'è.
È vero. Ma benissimo. Anche attraverso film, appunto, più che altro film, perché sono quelli che hanno dato il boom e l'avvio a tutta questa cultura nel mondo, hanno portato l'hip hop nel mondo, ma anche attraverso libri, ce ne stanno tanti, anche sull'arte educazione,
certo.
C'è l'italiano, c'è pedagogia hip hop di David Fant, c'è Can't Stop, One Stop di Jack Chan, ce ne sono tantissimi libri per andare a studiare appunto anche l'arte educazione. Lo stesso Paolo Freire parla di arte educazione, quindi non nella cultura hip hop, ma nell'arte educazione in generale.
Molto bene, io vi ringrazio. Ricordiamo un po' gli indirizzi: hiphopcinefest.org per visitare il sito e per partecipare a tutti gli eventi previsti tra il 7 e il 20 giugno. Poi avete anche dei contatti Facebook e Instagram, se non sbaglio, giusto?
Sì, e sono sempre hiphopcinefest.org, perché
per
abbiamo...
non sbagliare.
Esatto, per non sbagliare, che se qualcuno scrivesse appunto qualche altra cosa, invece no, è proprio il nome del festival.
È proprio org.
Giusto, giusto. E quindi avete tutti i contatti per seguire questo evento di cui Radio Città Aperta è orgogliosamente media partner. Io ringrazio di nuovo Giulia Cimp ed Elisa Saico e speriamo insomma di poterci anche vedere magari nei nostri studi o ad uno dei vostri eventi in presenza, no?
Magari.
Benissimo, grazie mille, continuate così perché la vostra è veramente una bella iniziativa. Chiudiamo con l'ultimo brano che avete scelto, Kendrick Lamar, All Right. Grazie ancora.
Grazie a te,
ciao.
Ciao. All's my life I has to fight, nigga. All's my life I hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up, but if God got us, then we gon' be alright.